per andare in onda Natura e Salute, un programma che mette in evidenza ciò che la natura produce per il benessere dell'uomo.
Come avete seguito dalla sigla, siamo proprio in compagnia della natura, quindi Natura e Salute, e in compagnia di quanti sono interessati a conoscerne di più, saperne di più sulla natura e sulla salute. E lo facciamo come nostro consuetudine con il nostro gradito ospite che andiamo subito a salutare. Pronto?
Pronto.
Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Come stiamo?
Io benissimo, okay. Spero altrettanto di voi.
Allora, salutiamo il nostro amico erborista Marco Tinghino, che è presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quest'oggi quale erba ci vuoi presentare? Di cosa parliamo? Quale parte della natura oggi riusciremo a conoscere di più?
Ma oggi parleremo di una bellissima pianta, che in particolare è un albero che si chiama Ginkgo biloba, che è un albero, diciamo, che ha fatto registrare numerosissimi benefici a favore dell'organismo umano, che oramai è da tanto tempo che viene utilizzato anche in alcuni farmaci, e che, come dire, è una pianta dalle interessantissime possibilità terapeutiche.
Quindi credo che sia anche una pianta abbastanza conosciuta, perché spesso si ritrova in tanti preparati, no? Il ginkgo biloba lo sentiamo a volte anche pubblicizzato in televisione. Ma cosa possiamo dire riguardo a questa pianta?
Ma innanzitutto,
diciamo, non è una pianta delle nostre zone, immagino, già dal nome mi sembra un po'.
Ma in realtà, guarda, per chi si trovasse a passare dall'orto botanico di Catania può ammirarne un bellissimo esempio. Viene considerato dai biologi un fossile vivente ed esiste sia nella varietà maschile che femminile, un albero anche dioico, tra l'altro è anche molto bello, molto imponente da vedere, eccetera, e contiene delle foglie che sono a forma di ventaglio, per cui si caratterizza per questo, ed è difficile in questo caso confonderlo con altre varietà. Tra l'altro è un albero, ripeto, molto imponente. Le foglie di quest'albero contengono dei principi attivi che sono chiamati flavonoidi, sono dei flavonglicosidi, contengono poi dei terpellattoni, eccetera. Questo fitocomplesso, cioè questo insieme di principi attivi contenuto nelle foglie, svolge una serie di attività benefiche sull'organismo, dicevamo prima, soprattutto su patologie a carico del sistema circolatorio. Gli studi che sono stati fin qui condotti, di cui parlavamo prima, ecco, danno evidenza di un'azione benefica di questa pianta sul trattamento sintomatico, ad esempio, della demenza, sia da lieve a moderata, ecco, compresa la demenza degenerativa primaria, la demenza vascolare, le forme miste. Agisce anche sulla insufficienza cerebrale, agisce su disturbi neurosensoriali, quali ad esempio capogiri, vertigini, ronzio auricolare, migliora la performance cognitiva, cioè la memoria per intenderci. Difatti è molto pubblicizzata questa pianta in numerosissimi integratori che servono a migliorare per l'appunto le capacità mnemoniche.
Quindi è qualcosa di positivo per gli studenti, per tutti coloro che appunto devono fare esami, hanno bisogno di avere sempre la mente fresca e che capti subito, no, le nozioni.
Esatto, soprattutto studenti universitari, ma non solo, anche impiegati di concetto, manager, persone che sono in età avanzata ed iniziano ad avere qualche piccolo problemino di vuoto di memoria, magari associato ad altri tipi di problemi a carico del sistema circolatorio. Ci sono tantissimi studi anche sull'uso di ginkgo biloba nel trattamento delle cosiddette arteriopatie occlusive periferiche, chiamata claudicatio intermittens e generalmente definita come malattia delle vetrine. Insomma, ci sono una infinità di applicazioni di questa pianta con dei benefici effetti sull'organismo e con una letteratura molto ampia circa la sua sicurezza d'uso.
Come agisce il ginkgo biloba?
Come agisce? Il ginkgo principalmente agisce sul sistema di aggregazione delle piastrine, in quanto, grazie, come dicevo prima, ai suoi principi attivi che sono i ginkgolidi, ha un'azione di inibitore del PAF cosiddetto, che è un fattore di aggregazione piastrinico. Noi sappiamo che le piastrine nel nostro corpo hanno la funzione di aggregarsi attraverso tutto un insieme di fattori per evitare la perdita di sangue, tra virgolette, no? Ora, gli inibitori dell'aggregazione piastrinica vengono spesso utilizzati per le patologie a carattere circolatorio, del sistema circolatorio. In particolare, la somministrazione del ginkgo riesce a dare una riduzione del livello di fibrinogeno nel sangue, che è un fattore importante per l'aggregazione piastrinica, e una maggiore perfusione dei capillari, cioè significa che il sangue riesce ad arrivare anche in dei distretti periferici dove molto spesso, a causa, ripeto, dell'età, a causa di tutta una serie di fattori di rischio cardiocircolatori, di patologia a carico dell'apparato circolatorio, il sangue non riesce più ad arrivare in misura sufficiente per garantire una buona irrorazione di queste zone, no? Con tutta una serie di problematiche ovviamente connesse. Quindi proprio per questa capacità di far arrivare il sangue in questi tessuti periferici si utilizza il ginkgo biloba in una infinità di stati patologici, quali quelli che prima elencavo.
Tu prima hai detto che il ginkgo biloba si usa nella malattia delle vetrine. Cosa si tratta? Malattia delle vetrine?
La cosiddetta malattia delle vetrine consiste, dicevo prima, in una fase della claudicatio intermittens. In pratica è una patologia che è a carico degli arti inferiori, cioè delle gambe. Sicuramente sarà molto conosciuta dalle persone anziane, perché è una patologia di cui molto spesso, per l'appunto, soffrono le persone anziane, che è di origine circolatoria. Il soggetto, mentre cammina, inizia ad avvertire un dolore che diventa sempre più intenso, per cui necessita di fermarsi per poi riprendere di nuovo a camminare. Il fatto di fermarsi permette di far alleggerire pian pianino il dolore, per cui poi ha la possibilità di fare un tratto di strada aggiuntivo. Si chiama malattia delle vetrine perché molto spesso una persona che sta camminando e che deve immediatamente fermarsi per un periodo di tempo farà finta di guardare le vetrine per non dare troppo all'occhio.
Simpatica la cosa.
E per cui è stata così soprannominata questa patologia malattia delle vetrine. Ma in realtà, per l'appunto, è una patologia circolatoria di cui che colpisce principalmente, ripeto, gli arti inferiori, e che caratterizzano l'inizio dell'interesse terapeutico del ginkgo biloba, perché i primi studi sull'attività benefica del ginkgo biloba si riferiscono proprio all'uso nella malattia delle vetrine, nella claudicatio intermittens, dove si è visto un netto miglioramento in termini di percorribilità, senza doversi ovviamente fermare, tra chi per l'appunto utilizzava l'estratto di ginkgo e chi invece utilizzava semplicemente un placebo.
Per quanto riguarda quindi questa sua capacità, cioè la capacità del ginkgo biloba di attivare, migliorare la circolazione, quindi questo può portare anche un beneficio per le persone che soffrono di cellulite, quindi di problemi quindi circolatori, comunque di ristagni?
Assolutamente sì, in quanto ovviamente nella eziopatogenesi di questa panniculopatia, cioè della cellulite, si ha contemporaneamente sia una insufficienza circolatoria, tra l'altro si ha anche un'alterata permeabilità dei capillari. E allora il ginkgo, non ne avevamo parlato, oltre all'azione antiaggregante piastrinica, quindi oltre a migliorare la perfusione dei capillari, ne rinforza anche le pareti e quindi è anche un'azione di riequilibrio della permeabilità capillare, con notevoli benefici effetti anche sulla cellulite.
E quindi anche per le persone che soffrono di pesantezza alle gambe dovuto al fatto che non c'è una buona circolazione, quindi anche in questo caso?
Esatto, sì, il ginkgo biloba è una delle piante maggiormente utilizzate e che fa benissimo anche per questa sua doppia azione, cioè di rinforzo dei capillari da un lato e di aumento della perfusione capillare.
Andiamo a un'altra proprietà, grande capacità del ginkgo biloba, che è quello di migliorare la memoria e la concentrazione. Quindi abbiamo dei dati certi su questo, quindi possiamo dire ai nostri studenti, allora avete qualche problema, comunque per migliorare quelle che sono le vostre capacità, prendete ginkgo biloba, oppure ci sono altri preparati che possono essere altrettanto efficaci?
Ma in linea di massima, come dire, gli studenti si trovano normalmente in giovane età e abitualmente in giovane età non c'è una particolare necessità di utilizzare il ginkgo biloba perché, come dire, l'apparato circolatorio funziona normalmente bene, cioè non si dovrebbero verificare casi di insufficienza circolatoria. Nel caso in cui comunque questo ci dovesse essere, anche gli studenti possono tranquillamente utilizzare il ginkgo per migliorare in tal senso la capacità mnemonica, ma non solo, anche la capacità di concentrazione, perché il ginkgo aumenta la velocità d'attenzione, l'accuratezza dell'attenzione, eccetera. Ma un uso particolarmente importante proprio per, ripeto, migliorare le capacità di concentrazione e di memoria è particolarmente indicato per l'appunto per le persone anziane, perché nelle persone anziane ovviamente il sistema circolatorio risulta spesso deteriorato o dalla presenza di fattori o cofattori di rischi. Anche come dire, il passare del tempo, l'avanzare dell'età, l'ossidazione cellulare, eccetera, portano ovviamente a un deterioramento delle arterie, per cui è verosimile che un calo della capacità d'attenzione e di concentrazione si verifichi nelle persone che abbiano superato il limite di età. In questo caso è particolarmente indicato l'uso del ginkgo anche con questa finalità.
Abbiamo parlato prima anche che agisce nei casi di demenza. E quali sono i risultati che si ottengono? Quindi quali percentuali abbiamo?
Ecco, ancora una volta, l'efficacia di questi estratti standardizzati di ginkgo foglie, parliamo ovviamente di estratti secchi, nella demenza è stata anch'essa valutata in numerosissimi studi clinici effettuati col criterio del doppio cieco e controllati con placebo, che sono stati condotti su pazienti affetti da demenza senile del tipo Alzheimer, vascolare o con compromissione della memoria in funzione dell'età. Noi sappiamo che si trattano di fenomeni degenerativi nei confronti delle quali, voglio dire, molto spesso ci si ritrova anche impreparati, non solo per quanto riguarda la persona che ne viene colpita ovviamente, ma la famiglia e le persone che stanno accanto, perché si ritrovano ovviamente a dover gestire come dire, un fenomeno di tipo degenerativo che molto spesso interessa anche appunto le capacità cognitive della persona. In questi casi vale la pena di associare, ovviamente sotto il controllo del medico, perché queste persone abitualmente usano anche altri farmaci, quindi consideriamo il ginkgo biloba in tal senso come un farmaco e che quindi è bene sia utilizzato con il parere del medico, utilizzare per l'appunto un trattamento a base di estratto standardizzato di ginkgo, in quanto gli studi clinici presenti e che sono stati fin qui effettuati sono assolutamente a favore di un uso proficuo di un estratto di ginkgo biloba.
Quali sono le altre funzioni del ginkgo, oltre a quelle di cui abbiamo già parlato?
Proprio grazie alla capacità di rinforzare i capillari e di aumentarne la perfusione, riesce anche a contrastare disturbi vestibolari uditivi, ad esempio acufeni, vertigini, quei rumori alle orecchie che molto spesso, come dire, si sentono e delle quali non si conosce la causa. Attraverso l'uso di ginkgo biloba si riesce molto spesso praticamente ad avere l'annullamento di questa sintomatologia. Ci sono degli studi sull'uso del ginkgo anche sulla retinopatia diabetica precoce, ad esempio, così come sulla sindrome da insufficienza retinica cerebrale cronica. Quindi anche per quanto riguarda questi disturbi visivi, il ginkgo può essere utilizzato con dei notevoli risultati.
Quale tipo di estratto bisogna utilizzare? Tu parlavi di estratto secco, ma quali sono le dosi o se ci sono altri preparati che possono avere la stessa efficacia, poi a secondo del tipo di patologie che poi bisogna andare a curare?
Ma diciamo che ormai la maggior parte degli estratti che si trovano in erboristeria o in farmacia sono degli estratti secchi titolati. In ogni caso io consiglio sempre di controllare l'etichetta, perché la maggior parte degli studi di cui ho parlato si riferiscono proprio a questo tipo di estrazione, cioè l'estratto secco titolato, e la titolazione dovrà essere del 24% in ginkgo flavonoide e del 6% in terpellattoni. Capisco comunque che queste percentuali non verranno ricordate, no?
Sarà difficile.
Esatto, a meno che uno
non prenda carta e penna.
Sì, comunque in ogni caso la cosa importante è almeno che si tratti di un estratto secco titolato, che viene commercializzato comunque sotto forma di compresso, sotto forma di capsule. Poi magari chi vorrà utilizzarlo si farà consigliare dal professionista che sta dietro il banco, sia per quanto riguarda la posologia che per quanto riguarda la capsula, che può andare meglio, che sia qualitativamente migliore. La posologia varia dai 40 ai 240 mg al giorno a seconda dei casi, perché ovviamente avendo il ginkgo biloba un insieme di applicazioni in campo terapeutico, a seconda del problema che dovrà essere affrontato e a seconda anche della persona che dovrà utilizzarla, la posologia ovviamente può variare da caso a caso, ma comunque non va sotto i 40 mg e non va sopra abitualmente i 240 mg al giorno.
Ci sono degli effetti collaterali, delle controindicazioni a utilizzare il ginkgo biloba oppure no?
Dunque, il ginkgo biloba è risultato essere una pianta molto molto sicura. Il ginkgo ha fatto registrare solo rarissimi casi di reazione avversa, ma poi dico rarissimi, cioè siamo nell'ordine dello 0,02% rispetto agli utilizzatori che hanno manifestato delle reazioni avverse, ma che si tratta tra l'altro di reazioni lievi, cioè nulla di eclatante. Quindi da questo punto di vista è una pianta molto sicura. Bisogna tener conto che avendo un'azione di inibizione dell'aggregazione piastrinica, andrà ovviamente sospesa l'assunzione ad esempio un paio di settimane prima di un eventuale intervento chirurgico, no? Per evitare che poi il sangue non riesca a fermarsi facilmente, oppure prima di un'estrazione dentaria, no? In questi casi è bene sospendere prima ovviamente l'assunzione di questa pianta. Tra l'altro dovrà essere utilizzata sotto il controllo del medico qualora si assumano altri farmaci ad azione antiaggregante, quali per esempio l'aspirina, l'aspirinetta, l'eparina o altri farmaci del genere, perché nel caso in cui si dovessero associare più piante ad azione antiaggregante si potrebbe avere un effetto sommatorio, e questo effetto è bene che sia controllato ovviamente dal medico curante.
Certo, questo
per
è
il
importante.
Resto insomma, è una pianta assolutamente sicura. Sì.
Per quanto riguarda le donne in gravidanza, le donne che allattano, i bambini piccoli, cosa possiamo dire?
Dunque, in questi casi, per la mancanza di studi effettuati sia sulle donne in gravidanza che ovviamente in età pediatrica, troverete scritto in tutti gli integratori contenenti ginkgo biloba non solo le avvertenze che ho prima detto, ma anche di non utilizzare in gravidanza e di non utilizzare nei bambini al di sotto dei 3 anni. Quindi personalmente mi sento di condividere questo tipo di precauzione, che viene tra l'altro raccomandato dal Ministero della Salute, per cui sconsiglio di utilizzare questa pianta, ma ripeto, non perché faccia male, ma perché non ci sono studi clinici circa la sicurezza d'uso, per cui io eviterei di utilizzarla in gravidanza e nei bambini al di sotto dei 3 anni.
C'è un periodo particolare durante l'anno che magari è più adatto per utilizzare il ginkgo biloba, oppure va bene tutto l'anno, cioè non c'è un periodo particolare?
Ma dunque, in linea di massima il ginkgo biloba è una pianta che viene utilizzata tutto l'anno e non solamente in un periodo particolare, perché chi utilizza il ginkgo biloba lo fa in quanto o affetto da una patologia riguardante il sistema circolatorio, per cui non può sospenderne l'assunzione perché la inibizione dell'aggregazione piastrinica dovrà essere fatta nel lungo periodo. Per chi invece dovesse utilizzare il ginkgo biloba, la stessa cosa vale ovviamente per la demenza e quant'altro, per chi invece dovesse utilizzare il ginkgo biloba semplicemente per migliorare le capacità cognitive, allora in questo caso possono essere fatti dei cicli, cioè per esempio si potrà utilizzare nei periodi in cui maggior necessità ci sia di migliorare le performance cognitive, per poi sospenderlo dopo questo ciclo, cioè ad esempio la sessione di esami per lo studente universitario, per intenderci, no? Per questa persona non sarà necessaria un'assunzione a lungo periodo, così come per, che ne so, la persona che sarà affetta da cellulite potrà essere effettuato un trattamento come dire d'urto per un periodo di tempo per poi essere fatto il mantenimento più nel lungo periodo. Ecco, questo è il sistema attraverso cui utilizzare questa pianta.
Per quanto riguarda coloro che soffrono quindi di problemi alle vene, quindi come cellulite o comunque come pesantezza alle gambe, visto che questo peggiora con l'aumentare del caldo, quindi con l'estate, non sarebbe il caso di utilizzarlo particolarmente in quel periodo?
Sì, magari in estate il periodo più indicato, tra l'altro io consiglio magari di associarlo anche ad altre piante che svolgono un'azione vasoprotettrice, senza mai escludere quelle che sono le basi, come dire, su cui creare poi il successo in tal senso, che sono quello di una corretta alimentazione e di uno stile di vita attivo. Non bisogna mai prescindere da queste cose qui, perché il miglioramento delle patologie a carico per esempio degli arti inferiori risulta molto più visibile qualora per esempio si contrasti il sovrappeso, il miglioramento risulta più visibile nel caso in cui si svolga per esempio dell'attività fisica, nel caso in cui si cammini almeno una mezz'oretta al giorno, eccetera. Quindi è bene non prescindere mai dalla conduzione di un sano stile di vita.
Quindi bisogna dire che ci vuole un certo impegno, non bisogna pensare che esista il prodotto che risolva tutti i nostri problemi stando ben seduti a casa senza fare niente, ma è necessario che ci sia un impegno da parte nostra e poi anche associare quel preparato che può esserci utile.
Esattamente, evitare gli alcolici, evitare il fumo ad esempio, cioè tutto un insieme di cose che nel complesso portano ad un miglioramento dello stato di salute del soggetto.
Francesca vuole fare una domanda.
Sì, volevo aggiungere una cosa. Incide sul fatto che un individuo porta di natura le piastrine basse? Lo può assumere?
Non ho sentito la domanda.
Se incide sul fatto che un individuo porta di natura le piastrine basse, se può assumere questo...
Se può essere controindicato,
sì,
per chi è comunque alle piastrine, il numero delle piastrine si mantiene basso.
Ma dunque lì va valutata la capacità di emostasi del soggetto, nel senso che il ginkgo biloba non agisce sulla quantità delle piastrine presenti, ma agisce sulla capacità delle piastrine di aggregarsi. Per cui in realtà il numero di piastrine rispetto alla loro capacità di aggregarsi sono due fenomeni tra di loro
differenti,
Scollegati. Dopodiché bisogna valutare se il soggetto a causa di una piastrinopenia abbia difficoltà alla coagulazione del sangue, ma questo è un caso ovviamente che va valutato a sé stante. Se dovesse avere delle difficoltà nella coagulazione sanguigna, ovviamente andrà evitato l'uso del ginkgo biloba. Se al contrario, nonostante una piastrinopenia, si verifichi un eccesso di come dire, aggregazione piastrinica tra virgolette, cioè il rischio di formazione di trombi, tutta una serie di fattori di rischio cardiovascolare eccetera, allora in questo caso si valuterà insieme al medico la possibilità di utilizzare un estratto di ginkgo biloba.
Ho capito.
Grazie Marco per la tua competenza e anche per la tua chiarezza, e ci risentiamo alla prossima con un'altra pianta.
Grazie a voi.
Ok, buona giornata.
Buona giornata.
Avete seguito Natura e Salute, un programma della RWS a cura di Daniela Piazza.